Etica è un tema contro il quale che l'etica e la politica, cioè c'è un grande fratello tra la politica e c'è una concezione naturale di attivi di come la politica sia la politica ma uno strumento di mediazione, uno strumento di amministrazione, di gestione. Sicuramente la tua ci dice qualche cosa. Abbiamo di con noi Scemo e Rigoda, che è un filosofo, allievo di Ignaz Aigi, quindi anche tutto il tempo di Ignaz, insegna filosofia ebraica all'Università di Gerusalemme. Ed è tra l'altro fondatore di molti istituti, centri culturali e pedagogista, formatore di insegnanti, direttore delle scuole e qualche cosa ha fondato una scuola talmudica e diceva femminile solo per donne. E questo lo ha fatto nel mezzo di concezione, concezione uno degli insegnamenti più vecchi e si vede che c'è da prima del 48, lui ha quella esatta e qualche mese fa ha invitato me e la bambina ci ha portato in giro per tutte le istituzioni. E dicevamo che la bambina tornando a casa sua, quanto molta gente spesso usa la parola settlement e coloni, pensando un po' al far west, e non si rende conto della produzione culturale, della produzione psicologica, dell'emancipazione anche femminile che c'è in quei posti. Per cui anche noi ebrei dobbiamo stare molto attenti a usare questi luoghi comuni della comunicazione, perché c'è cioè, se io dopo aver conosciuto Ismael Rigoda, che è un grande intellettuale francese di Filippo, un colono, e insomma diremo i brividi, per cui dobbiamo fare molta attenzione a quando usiamo una certa terminologia presa a prestito da un giornalismo ideologico che vuole spesso solo affibbiarci un'etichetta negativa. Allora, la serata di stasera è quello che farà Ismael Rigoda, che esce vuole dedicarlo a Dario Teodei, a Melanina, che festeggiano questi giorni i loro 25 anni di matrimonio e si vedevano da tempo dedicare a questo loro anniversario una serata di studio con due amici, dato che io e Ismael siamo dei loro amici, dedichiamo a loro due questa cosa con molta gioia e ringraziamo della gloriosa offerta che hanno fatto per, non si dice per chi, ma per una buona azione. Ringrazio molto agli Vinzi, che è capace di aprire, e che tra due anni vota, non simultaneamente, ma conseguitamente da Draco, perché insomma ci piace ascoltare qualche cosa nella giornata codice. Grazie.
Adesso un po' siamo a Liot e Milano Michlan la macchina di Shikwari Yatsari e Taberro di Fnei Shana Bechanuka במיוחד. אני, לפני שאני אתחיל, אני רוצה להקדיש את ההרצאה שלי לידידים יקרים בעיקר ידידה שאני זוכר לעבוד איתה בשנה וחצי האחרונה, אודליה ודריו ודרידה חוגגים הערב, או בימים אלו, 25 שנות נישואים, ומבחינתי זו זכות מיוחדת לעבוד עם אודליה. אני הכרתי את דריו יותר מורחב, למעשה רק בזמן האחרון, אבל אני יכול לומר מקצת שמחה במקום, שאם יהיו עוד כמה אנשים מסוגה בעולם היהודי, העולם היהודי יהיה במצב הרבה יותר טוב. אז מי ייתן וזה יתקיים, והרבה ברכות.
Ok, allora sono molto felice di parlare oggi qui con voi. Avevo già parlato con voi a Hanukkah. Prima di cominciare volevo dedicare questa serata alla famiglia di Beranome, a Bedarina, scusate, Odelia e Daria. Con lui ho già lavorato da circa un anno e mezzo con Odelia, e appunto sono felice di festeggiare insieme a loro i 25 anni di matrimonio. Ho conosciuto Dario dopo e sono convinto che se ci fossero, magari ci fossero tante famiglie come loro nelle comunità ebraiche, perché sicuramente le nostre comunità sarebbero più ricche.
פוליטיקה ואתיקה, ואני רוצה לעשות זאת באמצעות טקסט. זה מה שאני אוהב לעשות, ואני רוצה לעשות את זה באמצעות טקסט שאנחנו הולכים לעסוק בו הרבה בזמן הקרוב, והוא הטקסט של מגילת אסתר. כידוע, חכמינו אמרו בתלמוד שלעתיד לבוא כל המקראות בטלים, כל הנביאים, דברי הנביאים יהיו בטלים, אבל מגילת אסתר אינה בטלה. וגם אמרו שלעתיד לבוא כל המואבים בטלים חוץ מפורים. ולעניות דעתי, אחת הבעיות הגדולות של פורים ושל מגילת אסתר הוא העובדה שבגלל האופי השמח אנחנו שוכחים עד כמה החג הזה בכלל והטקסט הזה בפרט טקסט רציני מאוד מאוד, כאמור עד כדי כך שזה הטקסט שישאר לנצח.
Allora, sono stato richiesto di parlare di etica e politica, e farò questo per mezzo di un testo. Questo testo è un testo del quale nel prossimo mese noi ci occuperemo moltissimo, ed è la Megillah. Come detto, i nostri Chachamim hanno detto che quando arriverà il Mashiach tutti i libri dei profeti verranno annullati, tranne la Megillat Esther, così come tutte le feste verranno annullate tranne Purim. Secondo la mia opinione è molto importante in Purim la simcha, la felicità, e questo quasi ci porta a dimenticare quanto la Megillat Esther, la serietà della Megillat Esther.
Mila Chonal Lehadama. במסכת מגילה בתלמוד אנחנו לומדים כיצד לכתוב ספר תורה, הכוונה לתורת משה, ממגילת אסתר. במילים אחרות, הספר של הטרנסצנדנטי נלמד מכיצד כותבים את הספר היחידי שהוא אימננטי עד כדי כך שהוא נכתב על ידי בני אדם, ושמו של אלוהים לא מופיע בו אפילו פעם אחת. אולי זה הטקסט המתאים ביותר ללמוד על היחס בין פוליטיקה ואתיקה.
Allora, le ultime parole di introduzione. Nel Talmud è scritto come noi impariamo a scrivere un Sefer Torah, lo impariamo dalla Megillah. In altre parole, un libro trascendente viene... Un libro che parla della dimensione trascendente, delle parole di Dio, lo studiamo da un libro immanente. Infatti nella Megillat Esther non compare neanche una volta il nome di Dio.
פעם שנייה כדי להראות שהסיפור הזה הוא נונסנס אחד גדול, ופעם שלישית כדי לענות על השאלה מה המשמעות של הספר המדהים הזה שישאר לדורי דורות, ובעיקר מה הזיקה שלו לסוגיה שבין פוליטיקה ואתיקה.
Allora, cosa faremo questa sera? Noi leggeremo per tre volte la Megillat Esther. La prima volta per raccontare semplicemente la storia. La seconda volta per dimostrare che tutto questo non ha senso, e la terza volta invece per rispondere al perché invece ha senso e perché è così importante un libro che, come abbiamo detto, rimarrà anche nei tempi del Mashiach.
אחשורוש שהוא מלך, ובשנה השלישית למולכו הוא עושה משתה לכל צריו ועבדיו, ויש דיון פירוט של מי הם השרים, חיל, פרס ומדי, הפרטנים ושרי המדינות, כלומר כל האנשים החשובים במישור הכלכלי, האזרחי והצבאי של האימפריה הפרסית הגדולה. הוא עושה להם משתה 80 ומעט יום, וכשהמשתה הזה מסתיים הוא עוד עושה משתה כדי לציין 3 שנים למולכו. במשך 7 ימים ובו מוזמנים כל תושבי הבירה שושה.
Cominciamo con la storia. La storia parla del re Achashverosh che nel 6º anno del suo regno fa un grandissimo, una festa, un ricevimento, e chi invita tutte le persone importanti dal punto di vista militare, economico, sociale, del grande impero della Persia del tempo. Questa festa dura 180 giorni e alla fine di questi 180 giorni c'è un'altra festa che dura altri 7 giorni, ai quali sono appunto di nuovo invitati tutti.
מתפקידה, וכך מסתיים הפרק הראשון.
Allora, nella seconda festa, ad un certo punto il re chiama la regina Esther, Vashti, la regina si rifiuta di venire, e quindi il re decide di ripudiarla e di toglierla dal suo incarico. Con questo finisce il primo capitolo.
הפרק השני מסופר שהמלך מחפש מלכה חדשה, ומתחילים להכריז על תחרות בין הנערות היפות ביותר במלכות שמועמדות להגיש את הצעתן להיות מלכה, ויש תהליך מאוד מפורט שמתואר, כאשר בהקשר הזה מסופר לנו שבשושן הבירה גר איש בשם מרדכי בן שימי בן קיש, איש יגיני, שהוגלה מירושלים עם הגולה של יחוניה מלך יהודה, ויש לו בת דודה בשם הדסה, היא אסתר, ושהיא יפה מאוד.
Allora, il capitolo 2 comincia con la ricerca della seconda regina. Viene annunciata una sorta di gara tra tutte le più belle fanciulle del regno per appunto essere candidate a diventare la prossima regina. Viene poi definito tutto il processo dettagliato di cosa dovranno passare tutte le ragazze prima di arrivare a questo concorso. Qui a un certo punto si parla di Mordechai. Mordechai, ish Yehudi, un uomo ebreo, Asher Oglam Yerushalayim, che era stato esiliato da Yerushalayim, con la gola, insomma, viene descritto esattamente da dove arriva, eccetera, eccetera, e poi si dice che ha una cugina che si chiama Adassa, cioè Esther, Adassai Esther, e che era molto bella.
מסופר שאסתר נלקחת אל התחרות, נלקחת, אני מדגיש את המילה הזאת ואת הצורה הדיבוקית שלה, ולמרות שכל המועמדות יכולות לבקש מה שהן רוצות בתהליך של ההכנה לקראת ההופעה לפני המלך, אסתר אינה מבקשת שום דבר, וגם בפעם השנייה היא נלקחת אל המלך, והמלך בוחר בה כדי להיות המלכה שתחליף את המלכה הראשונה והשנית. אחרי היבחרותה יש משתה וחוגגים את המלכתה של המלכה החדשה, הלוא אסתר.
Esther viene presa alla fine per questo concorso, lui sottolinea il verbo nilkachat, che vuol dire essere presa, è un passivo di Nianifal. Dopodiché, nonostante che tutte le ragazze possono chiedere qualunque cosa, Esther, quando le viene appunto domandato se lei chiede qualcosa, le risponde no, che non vuole, non chiede nulla. Anche la seconda volta Esther viene presa, sempre usando lo stesso verbo, e portata, quindi dopo che ha vinto questa sorta di concorso, e viene portata e scelta, e quindi poi viene fatto per la sua incoronazione regina di nuovo una festa molto grande.
כתוב ובהיקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך ואז הוא שומע שני סריסים, כלומר שני חיילים שמתכננים להרוג את המלך, הוא מוסר על כך למלכה, הוא מוסר על זה בהיחווה מפני שהוא ציווה למלכה שלא תגיד שהיא יהודיה, שהיא לא תגיד שהיא קרובה שלו, אז הוא מוסר לה בהיחווה על התוכנית להרוג את המלך. המלכה מוסרת את הדבר הזה בשם מרדכי, בודקים את העניין, מסתבר שזה נכון, תופסים את שני החיילים והורגים אותם, מוצאים אותם להורג.
Quando viene fatto un ulteriore giro, Mordecai sente che ci sono due soldati che stanno tramando contro il re. Allora lo dice alla regina di nascosto perché? Perché Mordecai aveva ordinato a Esther, come tutti sappiamo, di non dire di essere ebrea, quindi Esther non lo aveva detto a nessuno, quindi i rapporti tra Mordecai e Esther sono comunque di nascosto. Esther invece racconta questa cosa a nome di Esther la questione viene controllata e viene appunto scoperto che era vero che questi due soldati stavano tramando, e quindi questi due soldati vengono presi e uccisi.
הפרק השישי מתחיל בהחלטה למנות את המן לראש ממשלה, ויש החלטה שכל האנשים בתוך הממלכה חייבים לכרוע כאשר המן עובר. מרדכי נמצא בשער המלך והוא מסרב לכרוע לפני המן. מישהו מפנה את תשומת ליבו של המן להתנהגות הסרבנית של מרדכי, והדבר הזה מרגיז מאוד מאוד את המן, עד כדי כך שהוא מחליט לנקום לא רק ממרדכי האיש, אלא מכל היהודים, והוא יבוא עם הצעה למלך אחשוורוש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים שנמצאים במלכותו. ביום אחד המלך נותן לו רשות והוא אומר לו תמחר את היום, הוא מפיל פור והיום נופל על יום 13 לחודש אדר, שזה כמעט שנה לאחר מכן, ואחרי שמחליטים על היום, המלך והמן יושבים לשתות, והפרק מסיים במבוכת העיר.
Il capitolo 6 comincia con la decisione del re di nominare Aman capo di Stato. Insieme a questo c'è una decisione che tutti nel regno di Persia devono inchinarsi al passaggio di Aman. Mordecai invece, che in quel momento risiedeva nel cortile reale, decide di non farlo, di non inchinarsi. Allora qualcuno dice ad Aman che appunto Mordecai non si inchinava a lui. Aman si arrabbia moltissimo e decide di fare una vendetta, e si arrabbia talmente tanto che la decide di fare una vendetta non solo verso Aman ma verso tutto il popolo ebraico. Non verso Mordecai, verso tutto il popolo ebraico. Quindi va dal re e gli consiglia di distruggere, uccidere tutto il popolo, il re, in un giorno specifico. Il re gli dice: va bene, fai quello che vuoi. E quindi Aman, per scegliere il giorno in cui avrebbe ucciso tutto il popolo ebraico, tira i dadi e ne esce fuori il 13 di Adar, che è circa un anno dopo il momento in cui appunto era stata presa questa decisione. Subito dopo, il capitolo 6 finisce che Aman e il re sono tranquilli a bere del vino, e intanto però tutta la città appunto di Susa è in stato di mevuchah, cioè confusione, sconvolta.
A perek revi'i, ani estapek perek revi'i, filata perek hamishi, a perek revi'i matchil bezeh shemordechai yada et kol asher na'asa, והוא קורע את בגדיו כסימן לאבל. הוא מנסה לפנות למלכה באמצעות סריס מיוחד שנקרא התח, שצריך לשמור על סוד, על הקשר שביניהם. הוא מצווה על המלכה ללכת מיד אל המלך ולבקש ממנו שיבטל את הגזרה. תשובתה של המלכה היא שהיא תלך, אבל מזה 30 יום לא קראו לה. כלומר, היא לא ראתה את המלך מיד. והרי יש חוק שאם מישהו מופיע לפני המלך לפני שקראו לו, אם המלך לא מושיט לו את שרביט הזהב, אחת דתו להמית. כלומר, הוא מסתכלת במה שעלול לקרות. ועל כן, היא אומרת, כדאי לחכות, יש לנו זמן, בוא נחכה. לשם הדברים הללו, מרדכי נכנס לכעס רציני מאוד, ומאשים את אסתר ברצון שלה להימלט בית המלך מכל היהודים, כאילו שהיא רוצה להסתתר לטובתה מהגורל של כל היהודים, ולהציל את עצמה. והוא אומר לה, תדעי לך, אם את חושבת שאת תצילי את עצמך, תדעי לך שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך טובים. ואז אסתר אומרת למרדכי, לך, כנוס את כל היהודים אשר בשושן, תצומו עליי, ובתום שלושה ימים גם אני ונערותיי נצום, ואז אלך אל המלך.
Mordecai sa di questa cosa, appunto della volontà di distruggere il popolo ebraico, e si strappa le vesti in senso di lutto. Va dalla regina e ci va tramite Attach, che è un messaggero segreto che appunto sa sia di Esther che di Mordecai, e appunto Mordecai comanda alla regina di andare dal re e di chiedere l'annullamento di questo decreto di distruzione del popolo ebraico. Esther risponde in un modo abbastanza strano, dice sì, va bene, ci vado, ma c'è un problema, io non sono stata chiamata dal re, e esiste una legge nel reame che se una persona va dal re senza essere chiamata, allora ci sono due alternative. La prima è che il re le stenda lo scettro sulla spalla e allora lei potrà entrare a parlare, se no in caso contrario lei verrà uccisa. Quindi lei guarda avanti, dice guarda cosa può succedere, e quindi aspettiamo. La reazione di Mordecai è, se vogliamo, strana. Mordecai va su tutte le furie, accusa Esther di abbandonare il popolo ebraico e di nascondersi all'interno del reame per salvarsi, e le dice sappi che se anche tu non andrai, la salvezza arriverà comunque al popolo ebraico da un altro, da qualcun altro, e tu e la tua famiglia perirete. A questo punto Esther, come se si svegliasse di colpo, accetta quello che Mordecai le dice e risponde a Mordecai dicendo vai, raduna tutti gli ebrei, digiunate per 3 giorni, anche io e le mie ancelle andremo dal re, e a questo punto se dovrò morire, morirò.
ביום השישי אסתר לובשת מלכות, ניגשת אל המלך, מסכנת את עצמה, המלך מושיט את שרביט הזהב, מציע לה את חצי המלכות, והיא לא מבקשת שהוא יבטל את הגזרה, אלא מזמינה אותו יחד עם המן למשתה. בלילה של המשתה המלך והמן באים, ואסתר מזמינה אותו ואת המן למשתה נוסף למחרת. כאשר המן יוצא, הוא רואה את מרדכי וכועס מאוד, מגיע הביתה ומספר לאשתו את ה-good news ואת ה-bad news. ה-good news זה שהוא הוזמן עם המלך למשתה של המלכה, ה-bad news זה שמרדכי ממשיך לסרב לעמוד בפניו, ואשתו אומרת לו, לך ותבקש מהמלך לקלוט אותו, תכין עץ ותבקש מהמלך אישור לקלוט אותו. בינתיים המלך לא מצליח להירדם, כנראה בגלל שהוא לא מבין מה המלכה רוצה. מרדכי, אחשוורוש מבקש שיספרו לו דברים שקרו, מספרים לו במקרה על הסיפור של ההצלה שלו בידי מרדכי, הוא שואל האם מישהו נתן פרס למרדכי על כך, הוא מקבל תשובה שלילית, בדיוק כשהמן בא לבקש לקלוט את מרדכי. המלך שואל את המן מה לעשות לאיש שעשה דברים טובים, המלך חושב, המן חושב שזה הוא, והוא אומר לו לעשות לו כבוד גדול של מלך, בסופו של דבר הוא נאלץ לעשות את זה למרדכי. כשהוא בא הביתה אשתו אומרת לו, אם זה יתחיל ככה זה לא ייגמר טוב, ואכן במשתה השני אסתר מספרת שהמן הוא זה שרוצה להרוג את כל היהודים, והמלך מספר, אומר לקלוט את מרדכי, והסיפור נגמר בעניין. לקלוט את המן? כן, כן. לא, לקלוט את המן, והסיפור נגמר בעניין.
Al terzo giorno, quindi, di digiuno, Esther indossa vestiti regali e si prende il rischio di andare dal re, come abbiamo detto, il rischio di essere uccisa. Quando il re la vede, le stende lo scettro e quindi le dice di entrare, quindi il rischio si viene superato. Lei si comporta in modo strano, non chiede nulla, non chiede di annullare appunto il decreto di ammazzare tutto il popolo ebraico, ma invita il re e Amman a un nuovo, una nuova festa che lei farà il giorno dopo. Quindi quando nel frattempo Amman viene invitato, quando esce per andare verso questa seconda festa, incontra, vede di nuovo Mordecai, si arrabbia di nuovo e racconta a sua moglie quello che ha visto. Gli dice due cose, una bella e una brutta. Quella bella è che appunto è stato invitato lui da solo dalla regina a questa festa importante, lui il re soltanto, e la seconda che ha visto di nuovo Mordecai che non si inchina a lui, e questa cosa lo rende furioso. La moglie dice ad Amman di proporre al re di uccidere Mordecai e di impiccarlo quindi a un palo. Nel frattempo il re nella casa sua non riesce ad addormentarsi, allora chiede che gli vengano letti gli annali, i diari del regno, e casualmente incominciano a leggere questi annali e casualmente il racconto cade su quello che Mordecai aveva fatto per salvare il re. Allora il re chiede se era stato dato un premio a Mordecai, gli viene risposto di no. Quindi il re decide che bisogna fare qualcosa per premiare Mordecai. Quando Aman arriva gli chiede, ma tu cosa faresti a una persona che ha fatto del bene al re? Aman subito pensa che il re si pensi a lui, e quindi gli dice che bisogna fare un qualcosa che dia tantissimo onore appunto a questa persona che ha fatto del bene al re. E poi sappiamo tutti quello che succede dopo, che invece è Mordecai, la madre deve portare Mordecai sul cavallo, eccetera eccetera. Amman torna a casa anche lui furioso di quello che è successo, racconta di nuovo la storia alla moglie, e la moglie gli risponde che se così è cominciata non finirà bene. Il giorno dopo c'è la seconda festa appunto alla quale sono invitati sia Amman che il re. Esther racconta tutto e sappiamo come finisce, si arriva alla fine, al lieto fine.
שאלה ראשונה, האם ראיתם פעם אחת בהיסטוריה מלך שמזמין את כל האנשים החשובים לארמון כדי לחגוג במשך חצי שנה. כתוב 80 ומעט יום. מישהו מעלה על דעתו שנשיא איטליה או נשיא אמריקה היה מזמין את ראשי הכלכלה, ראשי הצבא, ראשי האזרחים במשך חצי שנה? הרי ברור לחלוטין שהדולר היה צולל מיד, וכבר לא היה שווה שום דבר. איך זה יכול להיות? דבר שני, האם ראינו פעם אחת מלך שמזמין את כל תושבי הבירה, פעם אחת בהיסטוריה, מישהו מכיר מקרה דומה, שמזמינים את כל תושבי המדינה, כל תושבי הבירה, במשך 7 ימים? דבר שלישי, למה הוא מבקש מהמלכה להופיע? כתוב במדרש שהייתה צריכה להופיע ערומה. למה הוא מבקש את זה? ולמה היא סירבה? שאלה רביעית, האם בגלל סירוב חד פעמי הוא מגרש אותה עד כדי כך שאחר כך הוא צריך תהליך שלם של בחירת מלכה חדשה?
Abbiamo finito di raccontare la storia la prima volta e adesso andiamo al secondo giro. Cominciamo col fare 4 domande. Avete mai visto nella storia del mondo un re che per 6 mesi invita nel suo regno tutti i capi militari, i capi dell'economia, tutte le persone importanti di tutto il reame e le tiene per 6 mesi? È una cosa possibile? Provate a immaginare una cosa di questo genere in America, in Italia, in Francia. Se succedesse in America, il dollaro crollerebbe ai minimi storici nell'arco di pochissimo tempo, perché appunto tutte le persone importanti smetterebbero di lavorare per 6 mesi. Seconda domanda: avete mai visto un re che invita tutto il paese, tutti i cittadini della capitale, di tutto il paese, per 7 giorni a sue spese? Non è mai successo nella storia del mondo. Terza domanda: perché a un certo punto il re decide di chiamare la regina? Pensate che il Midrash racconta che le aveva chiesto di venire nuda. E perché lei rifiuta? Quarta domanda: per un rifiuto di questo tipo, una tantum, è possibile che il re la ripudi completamente al punto di fare un concorso in tutto il reame che dura mesi o anni per scegliere una nuova regina?
Ma perché c'è lì, andiamo a sentire oggi, ma ora Halutin c'è Esther e non è un niente di Osmalka. כתוב, ותילקח אסתר, פעמיים. פעם אחת כשהיא נלקחת למועמדות, ופעם שנייה כשהיא נלקחת למלך עצמו. ברור שהיא לא רוצה, משום שהיא גם לא מבקשת שום דבר. למה היא נבחרת? אבל השאלה שבעיקר מעניינת אותי היא, למה כתוב שאחרי שהיא נבחרת, הוא בהיקפץ בתולות שנית? אם כבר נבחרה המלכה, למה צריך לקפץ בתולות מהפעם נוספת? בפרק השלישי אני רוצה לדעת, מדוע ממנים את המן להיות ראש ממשלה? מה הוא עשה? הוא ניצח במלחמה? הוא הציל את הכלכלה? מה הוא עשה? שאלה נוספת, אם יש חוק שצריך לכרוע לפני המן, מדוע מרדכי לא קורע? או למה הוא נשאר בשער המלך? את השאלה הזאת שואל המהר"ל מברל: מדוע מרדכי או לא משנה מקום, o lo mitnei Moshe kula mitnei.
Andiamo al capitolo 2. È chiaro ed evidente che Esther non ha nessuna intenzione, non vuole essere scelta, non vuole diventare regina. Difatti, come abbiamo già detto, per due volte viene usato il verbo viene presa, al passivo, quindi batillakach, è un nifal che è un verbo al passivo, quindi vuol dire che lei non l'ha voluta ma è stata portata a forza. In più lei non chiede niente, quindi è ovvio che lei non vuole essere regina, perché viene scelta. Quando lei manifesta una volontà chiara a non voler essere scelta. Prima domanda. Seconda domanda. A un certo punto, come abbiamo detto prima, c'è una sorta di secondo giro in cui vengono radunate per la seconda volta le ragazze. E che cosa, che senso ha? Se ormai Esther è stata scelta, perché bisognava per una seconda volta radunare di nuovo le ragazze? Terza domanda. Perché Amman è stato scelto? Che cosa ha fatto Amman per essere scelto, per diventare il capo di Stato, per diventare il primo ministro? Non è raccontato che abbia fatto nulla, non ha vinto una guerra, non ha fatto nulla per l'economia, non ha fatto nulla. Per quale motivo Amman viene scelto? Ulteriore domanda. Abbiamo detto che c'è una legge che dice che bisogna inchinarsi ad Amman quando passa. Allora non si capisce il comportamento di Mordecai, perché a un certo punto Mordecai cosa fa? Decide di non inchinarsi, ma rimane nel cortile del re, nel cortile regale. Allora, in realtà Mordecai aveva due alternative, se lo domanda anche il Maral di Praga. La prima è inchinarsi, perché c'è una legge che dice di farlo. La seconda è andare via per evitare che venga scoperto il fatto che non si inchina. Invece Mordecai rimane e decide di non inchinarsi.
A Pasuka Ahavon c'è per Gimel si per la Musha Avir Shushan Navoh. A Kavanai Kemuvan lo ha Etzim ve ha Avanim e la a Keila Yehudit. In che lama le saper la Nu Bechilat a Perek Arevi che Mordecai yada et kol Masher Nasa. In Kulam yadu Bedach Shehu yada. Ma מלמדים אותנו בזה שהוא ידע. שאלה נוספת היא, הוא מציע לאסתר ללכת מיד אל המלך. היא עונה לו בצורה רציונלית ואומרת לו, תשמע, יש לנו הזדמנות אחת, אם אנחנו מבזבזים אותה נגמר. אם אני הולכת אל המלך והוא לא מושיט את שרביט הזהב, אני מתה, והסיכוי היחידי להציל אותנו נגמר. כדאי לחכות שהמלך יקבל. מרדכי כועס. למה הוא כועס? למה הוא חושב שהיא רוצה להציל את עצמה, ולמה הוא אומר לה שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך טובינו. הרי כתוב שהיא יתומה, אין לה אבא ואימא, אז מה זאת אומרת את ובית אביך? אם זה את ומשפחתך, למה לא להגיד את ומשפחתך? למה את ובית אביך? היא כנראה מבינה, והיא אומרת שלכולם צריכים לצום שלושה ימים, ושגם היא תצום שלושה ימים, ואז תלך אל המלך. עם כל הכבוד ליופי של אסתר, כל אישה ולו היפה ביותר, אחרי שלושה ימים של צום, פחות יפה. ולמה היא הולכת כשהיא פחות יפה מאשר כשהיא יותר יפה? כדי שהמלך אכן יושיב את שרביט הזהב. שאלה אחרונה בהקשר הזה, בתחילת פרק 5 כתוב, ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. התלמוד שואל, בגדי מלכות מבעיילי, היה צריך להיות כתוב שהיא לבשה בגדי מלכות ולא מלכות. מה זאת אומרת שהיא לבשה מלכות?
L'ultimo verso del capitolo 3, abbiamo detto che è scritto che tutta la città di Susa è imbarazzata, è sconvolta, perplessa, non c'è una parola esatta per tradurre. Comunque è ovvio che il riferimento è alla comunità ebraica, quindi sono gli ebrei che sono perplessi, eccetera, eccetera, e a questo punto perché prima invece era scritto e Mordecai sa, perché prima, come avevamo detto, sul testo, il testo dice Mordecai seppe di questa cosa, se già tutti lo sapevano, che senso ha dire che Mordecai lo venne a sapere? Poi c'è il dialogo tra Mordecai ed Esther che è molto strano. Allora Mordecai le dice di andare, la risposta di Esther è estremamente razionale, lei gli dice guarda, noi abbiamo una occasione soltanto, perché se io vado dal re e il re non mi tende lo scettro, io sono morta, quindi se muoio anch'io è la fine, non abbiamo più niente da fare. Quindi la decisione più razionale è quella di aspettare, tanto prima o poi il re mi chiamerà e a quel punto avremo più possibilità di riuscire a fare quello, quindi a salvare il popolo ebraico. Mordecai si arrabbia, per quale motivo? Non è chiaro. Non solo non è chiaro perché Mordecai si arrabbia, ma non è chiaro quello che Mordecai dice a Esther. Lui le parla, le dice prima di tutto che comunque la salvezza al popolo ebraico arriverà da un'altra parte. Come dire, quello che fai tu non conta nulla. E poi le dice, ma tu e la casa di tuo padre perirete. A tu venta dirto vedo. Il che è un assurdo, perché sappiamo tutti che Esther è orfana. E quindi cosa vuol dire? Al limite poteva dire tu e tua famiglia perirete. Invece le dice, uvetta mia. Sempre più strana è ancora la reazione di Esther, che evidentemente capisce qualcosa e decide di digiunare e andare poi dal re. Quindi accetta quello che le dice Mordecai, digiuna e va dal re. E anche qui è molto strano, perché come abbiamo avuto modo di capire, il re ragionava più sulla base delle apparenze, quindi dell'aspetto estetico, che non sulla base di quello che, e quindi andare dal re dopo 3 giorni di digiuno, con tutto il Esther può essere la donna più bella del mondo, ma dopo 3 giorni di digiuno comunque fisicamente sarà molto meno bella del normale. Invece proprio dopo 3 giorni di digiuno va dal re, e quindi questa domanda è molto importante. Ultima domanda è al 5° capitolo, viene detto Batilbash Esther Malchut, ed Esther si vestì del regno, praticamente tradotto letteralmente. Che senso, cosa vuol dire? In realtà vuol dire e Esther indossò gli abiti regali, quindi dovrebbe essere Bigde Malchut, non Malchut soltanto, e quindi anche questa espressione è difficile da capire.
שהספר הזה הוא לא כל כך רציני. אני רוצה לקצר ולספר את הסיפור פעם שלישית והאחרונה. התלמוד מביא מחלוקת בין שני חכמים, האם אחשוורוש היה מלך חכם או מלך טיפש. אני חושב שאחשוורוש היה מלך חכם, הייתי אומר כמעט גאון. לאחשוורוש הייתה בעיה שהוא היה מלך אבל לא בן מלך, כלומר הוא קיבל את המלוכה ולא מאביו אלא בהפיכה צבאית, ואת זה הוא רצה לציין אחרי 3 שנים. כל מי שמבין משהו בפוליטיקה יודע שהסכנה שאוהבת למי שעשה פוטש זה פוטש נגדי, ומי מסוגל לאיים על מלך זה או הצבא או השלטון האזרחי החזק או אנשים שיש להם הרבה כסף. ואחשוורוש מחליט להזמין אליו את האנשים הללו כמה זמן שייקח כדי לאכול ובעיקר לשתות, כדי שהם יפסיקו להוות נגדו איום. זה ייקח 50 שנה, זה ייקח 50 שנה. הדולר הפרסי ייפול, שייפול. זה לא מה שמעניין אותו. מה שמעניין פוליטיקאי זה הפוליטיקה שלו. והוא יעשה הכל, אני אקבל הכל, כדי לשרוד. הוא בתפקיד. וזה מה שאחשוורוש עושה.
Quindi abbiamo avuto l'impressione che sia un libro così, non serio. Allora, entriamo adesso nella terza lettura della Megillah per capire quanto in realtà sia vero l'opposto, che la Megillah è un libro estremamente serio. Allora, il Talmud, c'è una discussione nel Talmud, nella quale ci si domanda se Ahasverosh è un re saggio o è un re stupido. Io personalmente penso che sia un genio. Era un re, aveva solo un problema. Non era figlio di un re, quindi non era salito al trono in modo ereditario, ma era salito al trono tramite una rivoluzione militare. Si sa che quando una persona sale al trono appunto con una rivoluzione militare, il rischio più grosso che corre è che ci sia un'altra rivoluzione militare che lo toglie dal trono. Quindi una delle preoccupazioni principali di Ahasverosh era quella di difendersi da un'eventuale ulteriore rivoluzione contro di lui. Chi poteva fare questa rivoluzione? I militari, i civili, cioè la popolazione tutta, oppure i ricchi, le persone importanti del paese. Allora cosa fa Ahasverosh? Cosa fa? Fa appunto quello che abbiamo detto all'inizio, invita tutte queste persone, prima i ricchi, i militari, le persone importanti, poi tutti i cittadini, a mangiare e bere con lui. Fa questo per minimizzare o annullare tutte le minacce che incombevano su di lui. Il tempo non importa, lo fa per 6 mesi, non importa neanche se con questo il dollaro persiano crollerà completamente, perché quello che importa a Ahasverosh, quello che importa di fatto ai politici o politicanti è la loro posizione, e la loro posizione gli importa a scapito di tutto il resto. Quindi quello che ha fatto Ahasverosh è stato solo ed esclusivamente agire per salvaguardare la sua posizione.
Yesh Ahasverosh od baya. La prima missione della storia, עם שנכבש, חלק מן עם שנכבש, לא מוכן לאבד את זהותו הלאומית. צריך לזכור שהיהודים הגיעו לפרס כירושה מהבבלים. כלומר, היהודים גורשו מארץ ישראל על ידי נבוכדנצר מלך בבל, ושמרו על זהותם הלאומית עד שהגיעו לפרס. זה דבר שהוא לא מקובל בעולם העתיק, וזה בדיוק מה שהמן יגיד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, ואת דתי המלך אינם עושים. הם לא מוכנים להתאמע. ואחשוורוש חש שהדבר הזה הוא איום על מלכותו, ועל כן הוא מחליט להזמין את כל היהודים שנמצאים במקום המרוכז ביותר, כלומר בבירה, כלומר בניו יורק, כלומר בשושן, אליו לפרק זמן של 7 ימים. למה 7 ימים? כי במשך 7 ימים יש בהכרח שבת. אחשוורוש הוא המלך הראשון שמבין שכדי לפתור את הבעיה היהודית יש 2 אופציות. אופציה ראשונה זה מכות, אופציה שנייה זה חיוך, והוא מחליט ללכת בדרך החכמה ביותר, כלומר לא להכות ביהודים אלא לחייך אליהם. ועל כן הוא מצווה לתת שתייה כדת, אין אונס. כל אחד יכול לקבל איזה שתייה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ואני מניח שהיין לא היה בדיוק כשר. אני גם מניח שלפני שבת היהודים לא אמרו אנחנו צריכים ללכת הביתה להדליק נרות, הם חיללו שבת. והוא ביקש מהמלכה שתופיע ארונה, כנראה שהיא לא הייתה היחידה, אלא לא מדובר בסעודה, אלא באורגיה, שנועדה לבולל את היהודים במכה אחת. ועל כן, ההמשך של פרק א' הוא לא פרק ב', אלא פרק ג'. פרק ג' שמספר לנו על מינויו של המן, הוא ההמשך הטבעי של פרק א'. אחרי שהיהודים מאבדים את זהותם מרצונם, המן, כלומר עמלק, מופיע ומתמנה כראש ממשלה.
Ahasverosh ha un problema. Lui è testimone ad un fatto che avviene per la prima volta nella storia. Questo fatto è che esiste un popolo che si rifiuta di perdere la propria identità. Gli ebrei, infatti, una volta esiliati da Gerusalemme, come sappiamo dopo la distruzione del primo tempio, hanno comunque mantenuto tutte le loro caratteristiche, hanno mantenuto la loro identità ebraica. Aman va dal re e gli dice appunto queste cose: c'è un popolo disperso e sperduto fra i popoli che non fanno quello che il re vuole e continuano a mantenere le loro tradizioni. Ahasverosh vede in questo una minaccia, quindi che cosa fa? Invita tutti gli ebrei a Susa, quindi nella capitale, nella città più importante, come se fosse la New York di oggi, per 7 giorni. Perché 7 giorni? Perché in 7 giorni c'è sempre uno Shabbat. In sostanza, Aman è il primo che affronta in modo razionale, come dire, il modo di risolvere il problema ebraico. Aveva 2 alternative, una con la forza e una con il sorriso. Lui decide di farlo col sorriso, quindi, come abbiamo detto, li invita ad una festa, a una festa dove tutti bevevano, si ubriacavano, si beveva senza limiti, sicuramente, anzi è molto improbabile che il vino che veniva dato fosse vino kasher, ed è anche improbabile che il venerdì prima del tramonto gli ebrei abbiano detto scusa, dobbiamo andare a casa ad accendere le candele. Inoltre abbiamo detto che la regina era stata chiamata nuda, molto probabilmente non era l'unica nuda a questa festa, che quindi in sostanza non era una vera e propria festa ma era un'orgia, e lo scopo di questa cosa era quello di far assimilare il popolo ebraico agli usi del posto. Quindi, se vogliamo, la continuazione del capitolo 1 non è il capitolo 2, bensì il capitolo 3, cioè il capitolo 3 nel quale si dice appunto che Aman viene nominato capo di Stato. Aman viene nominato capo di Stato nel momento in cui il popolo ebraico ha perso completamente la sua identità. Quindi nel momento in cui il popolo ebraico ha perso la sua identità, a questo punto subentra Aman, o se vogliamo Amalek, come appunto si legge nella Torah, cioè chi vuole distruggerci arriva nel momento in cui il popolo in qualche modo è debole e non è in grado di reagire.
אסתר לא מבינה את זה, מרדכי לא מבין את זה, ואף אחד לא מבין את זה, כולל לא אחשוורוש. אף אחד לא מבין למה אסתר מתמנה להיות מלכה. ולכן, בסוף הפרק, כאשר אסתר מסרבת לומר לבעלה, למלך, מי היא? מי הוריה? מאיזה מדינה היא באה? דברים אלמנטריים, מאיזה משפחה היא, מאיזה עם היא. ולכן אחשוורוש אומר לאסתר, אני מקבץ בתולות שנית, אם לא תגידי לי אז אני אקח מלכה אחרת. ואסתר אומרת לו, בבקשה, אני לא רוצה להיות מלכה. זה סיפור מדהים של אנשים שלא מבינים, כמו שקורה לכולנו. יש לפעמים רגעים בהיסטוריה שאנחנו כאילו צופים על האירועים ולא מבינים אותם. אנחנו נבין אותם רק מאוחר יותר. ואכן, ההבנה תתחיל להופיע אצל מרדכי בפרק הרביעי.
Qui ritorniamo al capitolo 2. Esther, in sostanza, rappresenta l'unica possibilità per gli ebrei di salvarsi. Il problema è che sia Esther, sia Mordecai, sia tutti gli altri non lo capiscono, non lo capisce nessuno, neanche Achashverosh lo capisce. Infatti, alla fine, quando Esther praticamente si è sposata con il re, ma si rifiuta di dirgli chi è lei, si rifiuta di dirgli da dove viene, qual è il suo popolo, chi sono i suoi genitori, una cosa stranissima, lei si sposa con un re ma si rifiuta di dirle qualunque dettaglio di se stessa. Allora il re la minaccia e dice quello che abbiamo detto, quindi il re raduna per una seconda volta le ragazze, minacciandole di dire: guarda, ti mando via e scelgo un'altra regina. Esther dice: va bene, non mi interessa, io tanto non voglio essere la regina. Allora, questa è una storia di persone che non capiscono quello che stanno vivendo. Una cosa che succede anche nel presente, è successo nel passato, di persone, di gente che assiste, che vede la storia che sta vivendo senza rendersi conto di quello che sta vivendo, e lo capisce solo dopo, riguardando verso il passato, allora sì che si capisce quello che è successo e il perché di certe cose.
Perché avevi un sicuro fantastico c'è quel poco בין מרדכי שידע את כל אשר נעשה. מרדכי ידע אין הכוונה he knew, הכוונה he understood. פתאום מרדכי מבין, הוא מבין ואסתר לא מבינה, והוא מנסה להעביר לה מסר והיא לא מבינה. הוא אומר לה: את צריכה עכשיו ללכת אל המלך. אני עכשיו מבין למה את התמנית להיות מלכה. והיא לא מבינה, היא מדברת בריאל פוליטיק. היא אומרת לו: אם אני לא מוזמנת, אני לא יכולה להגיע. אם אני לא יפה, אני לא יכולה להגיע. והוא מבין. הוא אומר לה: את לא מבינה? אם את לא תלכי, את ובית אביך תובענו. מי זה אבא שלה? הרי אבא שלה מת. מאיזה שבט הייתה אסתר? משבט בנימין. מי האבא של אמן? אגג. מי האבא של אגג? עמלק. מי האבא של עמלק? עשיו. מי היחידי מבין הבנים של יעקב שלא השתחווה לפני עשיו, כאשר הוא חזר אחרי 20 שנה אצל לבן? היחידי שלא השתחווה זה בנימין, מסיבה פשוטה, שהוא לא נולד. מרדכי אומר לאסתר: את לא מבינה? את יכולה להיות היחידה שתייצג את מלכות ישראל. מי היה המלך הראשון בישראל? שאול. מאיזה שבט היה שאול? מבנימין. למה בנימין? כי מלכות ישראל, כי הרעיון הפוליטי בישראל זה לא ריאל פוליטיק, זה מערכת ערכים, זאת אתיקה אחרת, זאת אתיקה שלא קראה ולא השתחווה אף פעם לעמלק, כלומר לרוע. זאת מערכת ערכים אחרת, בשביל זה יש לנו מלכות בישראל. לא כדי לשחק על המגרש הרגיל, אלא כדי להציע אלטרנטיבה אתית. זה המטרה של מה שהיא אומרת. ולכן מרדכי אומר לאסתר, את לא מבינה, בשביל זה נהיית מלכה. וכשאסתר מבינה, היא אומרת, אני עכשיו צריכה לצום, כולם צריכים לצום. אני מבינה מה ההבדל בין הפוליטיקה שלנו לפוליטיקה שלהם. אנחנו צריכים להציע משהו אחר. ולכן כתוב בתחילת פרק 5, ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. היא לא לבשה בגדים, עם כל הכבוד לבגדים, זה לא מה שמעניין. היא לבשה את מלכות ישראל, היא לבשה את המלכות של שאול, אבל גם שאול נכשל. אתם זוכרים? שאול השאיר את אגג חי, כלומר שאול גם שיחק בריאל פוליטיק. ואסתר, דווקא אסתר, היא זו שתייצג לדורות פוליטיקה אחרת, אפשרות אחרת של תפיסה פוליטית, פוליטיקה של אתיקה. זה המטרה של הספר הזה. אמרתי שיעקב חזר, והיחידי שלא השתחווה לפני עשיו היה בנימין.
Capitolo 4 è una storia veramente fantastica, se la leggiamo in questi termini. Mordecai capisce cosa sta succedendo, Esther non capisce ancora. Allora Mordecai tenta di mandare un messaggio, di dirle appunto quello che deve fare, ma lei continua a non capire. Quindi lei le risponde in modo razionale, le risponde in termini di realpolitik, e lui invece continua a cercare di farle capire quello che veramente vuole dire. Allora le dice: tu e la casa di tuo padre morirete. Allora, chi è la casa di suo padre? Il riferimento è a Beniamin, alla tribù di Beniamin. D'altro lato invece Aman è figlio di Agag, che è figlio di Amalek, che è figlio di Esav. Come dicevamo prima, chi è che non si è inchinato a Esav? Allora nella Torah è raccontato che quando Yaakov ritorna e c'è il famoso incontro con Esav, tutti si inchinano a Esav, tutti i figli di Yaakov, lui compreso, tranne uno, che è Beniamin. Perché Beniamin non si inchina a Esav? Semplicemente perché non è ancora nato. Beniamin nasce dopo, quindi non si inchina a Esav. Allora Mordecai dice a Esther: tu sei l'unica che può rappresentare il regno di Israele in questa situazione. Quindi quello che sta dicendo Mordecai a Esther è che la nostra politica, la politica del popolo ebraico, non è basata sulla realpolitik. È un'idea politica completamente diversa, un'idea politica di tipo etico, che non si inchina mai al male, non si inchina quindi ad Amalek, e non si inchina ad Amman, e non si inchina ad Amman. È una politica che propone un sistema di valori, quindi non è una politica sul piano normale e sul piano che siamo abituati a conoscere oggi, è un'alternativa etica alla politica che siamo abituati a conoscere. E quindi Mordecai dice: tu non lo capisci, per questo tu sei stata chiamata ad essere la regina, per rappresentare il popolo di Israele, questo tipo di politica. A questo punto lei si rende conto e quindi digiuna. Abbiamo detto che nel momento in cui lei capisce quello che Mordecai le dice, decide di digiunare per 3 giorni. E che cosa vuol dire? Quindi questo vuol dire che lei non vuole offrire la bellezza al suo re. Non vuole presentare la bellezza, ma vuole presentare qualcos'altro. Quindi anche non viene detto e si vestì degli abiti regali, ma si vestì del regno, cioè si vestì del regno inteso come il regno di Israele, come quella che è la risposta ebraica alla Realpolitik. Il primo re di Israele è Shaul, che appunto ha fallito proprio perché ad un certo punto anche lui ha accettato di comportarsi secondo i canoni della Realpolitik. Esther rappresenta la politica diversa del popolo ebraico, la politica etica, e questo è l'obiettivo della Megillat Esther, presentarci questo tipo di politica etica.
Milachola, ma è vero per Esther e per Amman. Esther, כאשר היא מבינה שהיא צריכה לעשות משהו כי זה הדבר הראוי, כי זה הדבר הנכון מבחינה אתית, הולכת, שמה ואומרת אלך אל המלך כי זה מה שצריך לעשות, וכאשר עבדתי, עבדתי. אני אעשה את מה שראוי, לא משנה מה. המן, כאשר הוא חוזר הביתה אחרי שהוא נאלץ להוביל את מרדכי ברחובות שושן, אשתו אומרת לו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. המן, הריאל פוליטיק, מאמינה הרבה פעמים בתפיסה דטרמיניסטית. התפיסה שאסתר מלמדת אותנו זו תפיסה אוטונומיסטית. הסיפור של המגילה הוא לפעמים מתואר כסיפור של הגלות. אני חושב שזה הסיפור הציוני הגדול ביותר. זה הסיפור של עם שחרף כל הקשיים מסוגל אחרי 2000 שנה לקחת את גורלו בידיו ולהתחיל מחדש. אבל העם הזה צריך לדעת שאם הוא ישחק לפי ריאל פוליטיק הוא יהיה בצרות. האתגר הגדול הוא לנסות ולהציע אלטרנטיבה אתית בעולם דטרמיניסטי, מי ייתן ומצליח.
Le ultime parole che volevo dire. Quali sono le differenze tra Amman e Esther? Un lato c'è Esther, che nel momento in cui capisce cosa è giusto, digiuna e lo fa. Decide di fare quello che crede che sia giusto e che vada fatto, e se anche dovesse morire per questo non importa. Amman invece è quello che, dopo che ha dovuto portare Mordecai, appunto qui portare Mordecai col cavallo, come sappiamo, la moglie gli dice che lui cadrà di fronte a questo. Quindi Amman rappresenta una concezione deterministica della vita e della politica, mentre Esther rappresenta una concezione autonomista della vita. La Megillah, molti dicono che la Megillat Esther è la storia di una diaspora. In realtà io sono convinto che sia esattamente il contrario. La Megillat Esther è la storia del sionismo, è la storia di un popolo che dopo 2000 anni di esilio ricomincia da capo, ricomincia a determinare il proprio futuro. Il problema è che se noi cadremo nella Realpolitik, allora anche noi falliremo. Noi dobbiamo proporre un'alternativa etica alla politica alla Realpolitik. Vi ringrazio, vi auguro buon Purim.
originale molto profondo di questo libro che sembra poi più semplice della Bibbia, invece è un libro che ha molto decodificato, che va letto dietro e che ha tantissimi messaggi stasera. È stata una lettura molto originale e molto attuale anche. E ringrazio molto ai Uffizi per questa traduzione, che non era per nulla facile, perché come Piccola ha parlato in ebraico, sia concettualmente sia linguisticamente molto alto, per cui non era facile fluidificare così concettualmente la traduzione. Se c'è qualcuno che può fare qualche domanda, perché sulla citazione, prego, mentre preparate, ricordo a tutti il lunedì prossimo, il 23 febbraio, che c'è l'invito a serata sul tema della libertà di culto in Italia e Israele, perché non abbiamo più il giurista Francesco Lubezzi e l'avvocato Claudia Schammerman, moderata ai Uffizi. Mentre da due settimane festeggeremo insieme Purim a quest'alla e dopo la sera di Purim, dopo la lettura della Bibbia, faremo una cena con la lotteria, la musica, per cui chi vuole partecipare e prenotarsi a Paola. Prego.
Io volevo dire che sono invalida perché non posso. Volevo dire che sono invalida perché non posso parlare abbastanza ebraico per onorare il nostro. I can speak English or Russian.
In italiano
sì. Allora, prima di tutto ringrazio enormemente di questo illuminazione, rivelazione tramite la lingua che ho parlato, perché la lingua era bellissima e suonata come poesia. Il mio prima questione: chi è il re oggi, chi è Esther e chi è Mordecai? A mano ci sono tanti. E la seconda, se potete scrivere una poesia come concentrazione di tutto che avete detto.
Ok.
טוב, אני אשתדל לענות על השאלה הראשונה, למרות שאין לי תשובה. אני חושב שמה שהתכוונתי לומר בהקשר של פוליטיקה ואתיקה, זה שהתפקיד של מרדכי ואסתר זה התפקיד שלנו, של עם ישראל, שאנחנו צריכים להבין שמי שלא יהיה אחשוורוש, מי שזה לא יהיה, אנחנו צריכים לנסות, לפחות לנסות, לעמוד באתגר של פוליטיקה אחרת, של פוליטיקה של הראוי ולא רק של המצוי. והנסיבות יכולות להשתנות. לפעמים אנחנו חושבים שאמריקה היא אחשוורוש, ולפעמים אנחנו חושבים שזה מקום אחר. זה יכול להשתנות. מה שלא משתנה זה התפקיד שלנו, מרדכי ואסתר, כלומר אנחנו צריכים צריכים לנסות ולהציע מודל אחר. עם ישראל יכול להציע מודל חלופי לפוליטיקה של המצוי. בואו ננסה את הפוליטיקה של הראוי. צריך לומר בכנות שהניסיונות עד כה, הניסיונות שמתוארים בתנ"ך, לא הצליחו. והניסיון שהדור שלנו זוכה לנסות ולעמוד בו הוא בעייתי. זה בידינו. מי יודע אם נצליח. כאיש חינוך, אני חושב שזה אחד התפקידים שאני רוצה לנסות להעביר לדורות הבאים, בתקווה שהם יצליחו יותר מאיתנו.
Cercherò di rispondere anche se in realtà non ho una risposta a questa domanda. L'incarico, la posizione di Mordecai Ester siamo noi. Quindi quello che Mordecai Ester oggi siamo noi. Qualunque sia il re non conta. Non conta chi è il re, conta quello che noi dobbiamo fare. Il nostro obiettivo è proporre un'altra politica, la politica di ciò che deve essere e non la politica di ciò che si può fare, che bisogna fare, quindi la politica di ciò che è giusto fare e non di ciò che conviene fare. Il re può cambiare da un momento all'altro, può essere l'America, può essere chiunque, noi no, noi dobbiamo proporre un modello alternativo. Il popolo ebraico può proporre un modello alternativo, come abbiamo detto, della politica di ciò che è giusto fare. Fino ad oggi, e anche per quanto riguarda i libri del Tanakh, forse non siamo riusciti a proporre un modello che risolva tutti questi problemi. Tutti i tentativi in qualche modo sono stati problematici. Io come uomo di educazione, come educatore, spero che le prossime generazioni, e credo che le prossime generazioni dei nostri figli saranno in grado di costruire e proporre un modello, appunto, di ciò che è giusto fare.
Allora, è più una lezione, non so se avete mai fatto caso, il modo in cui finisce la vita di Ester, perché è un libro che sarebbe potuto finire da qui con il nono capitolo, i si salvano, si vendicano e non amici, fanno festa, scrivono con questa villa, ci sono dei quattro risposte di Guilherme e tutto finisce. E poi la villa finisce con il decimo capitolo, che è fatto di soli tre pezzi. Sono dei quali sono fermati su quei versi che ci dicono che Ahasverosh impose delle tasse su tutte le province della Persia e che la grandezza, la fama di Mordecai si estese e che Mordecai era al suo l'eroe e capo, era gradito alla maggior parte dei suoi fratelli. Beh, che ci importa noi, cosa ci importa dopo tutta questa tragedia che il re ha fatto la voce, ha imposto delle tasse? Perché la Bibbia ci dice questa cosa che ci viene? Probabilmente a forza di fare oggi punga punga si è mangiato tutto il capitale dell'impero e quindi tassa sempre di più i suoi sudditi, anche qualcuno in Italia che ci ha fatto molto capire la forza di oggi. Abibai ci dice a quel punto quanti fai diventa molto famoso e gradito alla maggior parte dei suoi fratelli. E su questo dal punto di vista tardivo dice, ma per quale motivo la affinisce e ci dice questa cosa? Perché Mordecai, che è il capo del popolo, il leader del popolo ebraico, il presidente della grande comunità di Susa, il più grande presidente del mondo ebraico, la più grande comunità del mondo, non è più gradito a tutti gli ebrei, è gradito alla maggioranza del tempo, perché la prima è una risposta molto dura, perché Mordecai ha fatto bene a far politica fin tanto che era funzionale alla salvezza del suo popolo. Una volta che il suo popolo era stato salvato e tutto era andato a posto, Mordecai doveva tornare al suo compito naturale di ebreo, di occuparsi dello studio e dell'amministrazione della Torah. Vuol dire che anche Mordecai, quel giusto che è stato, gli è un po' piaciuto fare politica. Mi è un po' piaciuta l'assedio, mi è un po' piaciuto il potere. E questo è un grande messaggio che ci sarà già presente rispetto, è molto inaconico rispetto a quello che ci ha detto, rispetto a per noi la politica è un mezzo, non è un fine. Non faccio politica per occupare il posto, per farmi chiamare presidente, assessore e consigliere. La politica non è un diritto da vista, la politica è un mezzo per gestire meglio la mia comunità, gentilmente al servizio, cioè è la grande differenza tra il servire la comunità e il servirsi della comunità, c'è una grande differenza. E la Gemara non ha nessuna vergogna di dire questo rispetto a Mordecai, è stato uno dei più grandi saggi della nostra storia, è stato uno dei galli più valorosi che il popolo ebraico ha mai avuto. Allora è come se la mia finisse con questa realtà, questa grande terra che ci vuole aperto un tema molto dibattuto, se la verità della diaspora o viceversa è un libro che invece ci fa pensare che non c'è altra realtà per noi che è il Sindre, perché ci lascia con questi tre versi finali che tutto è finito, è finito in un lieto fine, allora prima che quello che importa è da assegno e entrano dei suti di interventi, molti fai continuano a fare politica, allora su questo mi dice una cosa molto profonda, che non è un caso che Purim è l'unica festa del popolo ebraico che il popolo ebraico non la festeggia in modo omogeneo, no? Cioè noi diciamo questo concetto, noi sappiamo molto il fatto che l'unità del popolo ebraico si esprime attraverso il tempo, no? Molto bello il fatto che diciamo Shabbat, tutti alla stessa ora, io a Milano, ebreo di Johannesburg, di New York, di Tokyo, in quello stesso momento facciamo di luce. Purim non è così, perché mentre io ero nella diaspora, finisco il Purim, l'ebreo di Gerusalemme, in quel momento, parte da Knesset, a iniziare la festa di Purim, è la festa che sancisce una grande differenza no? Là dove noi finiamo e ricominciamo una storia di politica, cioè in cui ci agganciamo a quella che è un tentativo di normalizzazione del popolo ebraico, di dire che siamo esi altri, anch'io è vero che sto in Parlamento, anch'io sono onorevole, ci sono dei poteri che in quel momento hanno rifiutato questa normalizzazione e ricominciano a vigilare e festeggiano, perché in qualche modo è esposto al grande punto interrogativo della villa esterna, che è il rifiuto della normalizzazione ebraica, no? Cioè che qui Galut passa a calcio veloce, se va a Bastille domani e se va al potere e poi ci fanno errai, ma non è il sotto il problema, perché il problema è nelle mani ancora dei soldi, degli anni che rimangono anche in uno giocano, come si alzano domani mattina, ci amano o ci odiano, ma solo nel puro opportunismo. Cioè allora, quindi in questo senso, quindi è un grande tentativo sulla fase veloce che c'è dato da dire, cioè che la fase veloce è il classico neutrale, no? Cioè è la, cioè il politico, il politica di chi è quello che non si espone mai, se tu gli dici ma tu come la pensi, è sempre neutrale, no? Cioè e lui ragiona e si espone a seconda di come lo spingono le altre forze, si amando spinge in modo segue a Anna. Se quando è a fare lo spinge in un altro, lui decide in un altro modo. Allora il nostro ruolo, c'è cioè, la domanda che ha fatto alla signora, chi è oggi a fare l'estero? Il nostro compito di ebrei è costituire quella piccola minoranza che però può costituire un gruppo di opinione che spinge sempre la neutralità verso il bene, cioè che spinge i neutri come la fascia roccia, che quindi non si sporcano mai le mani, no? E il potere si consolida sempre così, nel non sporcarsi mezza bene, cioè compito di noi è quello di spingere la neutralità che rappresentata la fascia roccia sempre per il bene e mai per il male. Grazie a tutti, buonasera. E auguri.